la chiesa di Tirana, quando ho sentito che dovevo predicare alla chiesa Berea, alcuni dei miei amici mi hanno detto se avevo paura, perché Berea sembra sempre che devono esaminare le cose che dicono. Dunque, sì, c'ho sempre un po' di timore quando cerco di spiegare le scritture. Comunque, il passo che vorrei condividere con voi è 1 Corinzi 13, 1 a 7. Sembra un passo facile, un passo famoso, però secondo me è molto difficile da viverlo. E vorrei condividere con voi quello che io ho imparato. Vorrei leggere allora il passo, leggerò tutto il capitolo, così per dare un po' tutto il pacchetto. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Or dunque queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Mi sono appena reso conto che l'ho letto forse troppo veloce per la traduzione, mi ha detto papà, leggi le scritture piano piano, scusa. Comunque, il passo ha a che fare con l'amore. L'amore è una dottrina molto importante. Quando Gesù quando lui fu risorto dai morti, vi ricordate che ha voluto parlare con i suoi discepoli, in particolare con Pietro, e gli ha fatto una domanda che, se poi ci pensiamo, è una domanda che la risposta l'avrebbe qualificato, squalificato dal prendersi cura della sua chiesa. E la domanda era: mi ami tu? Non era cosa ne pensi della risurrezione, o cosa pensi della Chiesa, o cosa, tante altre dottrine importanti che potremmo pensarci, ma era: mi ami? Era la domanda che Gesù fece a Pietro. E Pietro disse: sì, ti amo. E Gesù dice: allora sì che puoi pascere i miei agnelli. È molto importante l'amare per il Signore. Infatti Dio è chiamato e detto che Lui è amore nelle scritture. Dunque l'amare non è una cosa che noi abbiamo inventato, non è una cosa umana, non è una cosa terrestre, ma è una verità divina, è una cosa divina. Infatti penso che ha a che fare il fatto che siamo creati nell'immagine di Dio. Lui è amore, dunque noi possiamo amare. Gli animali non possono amare. Questa è la grande differenza. Dunque, amare in realtà è una cosa molto profonda ed è molto bella. Però il mondo naturalmente non sa cos'è l'amore. Per causa del peccato abbiamo rovinato tutto quello che era bello, includendo anche l'amore. Gesù ci ha anche chiamati proprio ad amare gli uni gli altri. Giovanni capitolo 15 dice così, versetto 12: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Dunque è molto chiaro che siamo chiamati di amare come Gesù ha fatto. In più a questo, un altro pensiero sull'amore è anche quello che vediamo nell'Antico Testamento. Matteo 22, versetto 36, uno della legge andò da Gesù e gli chiese questo: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Tutto il Vecchio Testamento, anche se forse non sembra ad alcuni di noi, si può raggruppare in questi due comandamenti che sono più o meno uno. Uno è amare Dio con tutto quanto, tutta l'anima, il cuore, il tempo, le forze. E allo stesso tempo, molto attaccato a questo primo comandamento, è amare il prossimo come te stesso. Ed è facile, in certo senso, amare Dio, perché è amabile. E poi non solo quello, ma non lo vediamo, non sta qui con noi, non dobbiamo condividere, non so, la nostra pizza con lui o fare dei sacrifici per il suo bene, non sta qui. Però amare il prossimo è tutta un'altra storia. Sono difficili da amare, sono peccatori e stanno sempre con noi, è una cosa che dobbiamo fare 24 ore al giorno. E dunque la prova del nostro amore verso Dio si rivela se noi amiamo il nostro prossimo. Per questo è molto importante l'amore per Dio. È chiaro nelle scritture che l'amore è una cosa importante. Dunque penso che sia perfetto il fatto che è il primo messaggio dell'anno, perché non so se fate come in America, però si fanno delle, si dice, risoluzioni o delle decisioni nel primo dell'anno per il resto dell'anno. Allora chissà, forse può essere un'ispirazione ad alcuni a mettercela tutta quest'anno, nell'amare Dio e nell'amare il prossimo come se stesso. Allora, il testo qui si trova in realtà in mezzo al capitolo 12 e al capitolo 14 di Prima Corinzi, che ha a che vedere con i doni spirituali, perché la Chiesa di Corinzi si era innamorata di certi doni e cercavano di arrivare ad avere dei doni, che è assurdo perché un regalo non si può chiedere, il regalo è un dono che Dio dà e non si può guadagnare, non si può chiedere, non si può avere, Dio ha distribuito i doni come vuole Lui. È proprio in questo mezzo che mette questo capitolo Paolo, sull'amore. Se vediamo al versetto precedente del capitolo 12, versetto 31 dice: Voi però desiderate ardentemente i doni maggiori, ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Allora, vedendo questo grande zelo che i credenti avevano per cercare di avere quello che loro consideravano il dono maggiore, Paolo dice: mettete questo sforzo in un altro punto, no nel cercare dei doni, perché non si può fare, ma usate quello zelo nell'amare gli uni gli altri. Infatti uno dei doni che cercavano di più era proprio quello della lingua. Era sensazionale, era una cosa molto interessante. Era successo all'inizio con la Chiesa e in qualche modo era qualcosa che attraeva i credenti sin da quel tempo. E se volete naturalmente leggere di più, studiare di più sulle lingue, proprio Prima Corinzi capitolo 12, capitolo 14 sono molto importanti per capire come funzionano. Però, per questo, Paolo comincia a fare un paragone, comincia a dire: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Le lingue era un segno per i giudei non credenti. Infatti nel capitolo 14 dice così nel versetto 20: Fratelli, non siate bambini quanto al ragionare, siate pur bambini quanto alla malizia, ma quanto al ragionare siate uomini compiuti. 21 dice: è scritto nella legge, parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno. Questa era una profezia in Isaia, capitolo 28. Infatti era un segno per gli ebrei che quando dei pagani o delle altre nazioni cominciavano a parlare in altre lingue ai giudei, un giudizio stava per arrivare da parte del Signore. Ma questo segno neanche se ne erano accorti. Ma il punto delle lingue era proprio per i giudei non credenti, che si rendessero conto che Dio sta per eseguire un giudizio su Israele. E invece di ascoltare a questa profezia, la ignorarono. Dunque le lingue non era, il dono delle lingue non era per tutti quanti, era per un tipo di persone, un gruppo di persone, per i giudei, come segno per un giudizio che doveva venire. Comunque non sto qui a parlare molto di questo dono, però Paolo dice, se avessi il dono delle lingue, sia degli uomini che degli angeli, e voglio anche chiarire qui, perché uno mi ha fatto notare che in Seconda Corinzi, Paolo parla del fatto che conosce di questa persona che è arrivato fino al, mi sa, al terzo cielo, dice fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Cioè lui ha ascoltato delle parole, forse una lingua che non era umana, non era terrestre, e lui dice non è permesso neanche trasmettere queste informazioni qui. Dunque il fatto che Paolo parla di questa possibilità, anche se avesse la possibilità di parlare lingue degli angeli, non sta dicendo che possiamo parlare lingue degli angeli, ma dice, ma anche se avessi tutto questo, il punto è questo, ma non ho amore, sono solamente un rame risonante o uno squillante cembalo. In poche parole, sono solamente un suono, sono solamente un attrezzo, ma questo non ci dovrebbe sorprendere. Dio può usarci anche se noi non siamo perfetti, anche se non abbiamo le motivazioni giuste. Infatti, proprio per quanto riguarda il parlare, Dio è riuscito a usare un asino. Vi ricordate? Sapete di cosa sto parlando? È uno dei profeti non di Dio, il profeta Balak. E lui stava andando contro il Signore ed era cieco, non riusciva non accettava, diciamo, la volontà di Dio, e allora Dio ha fatto parlare all'asino. Ma l'asino è solo un asino, non è una persona. Dunque, il fatto che Dio può dare questi doni e queste potenze non significa niente, non significa che sei un credente esemplare o che stai camminando col Signore. Infatti Gesù dice in Luca che se le persone smettevano di lodare Cristo come Emanuele, i sassi l'avrebbero fatto. Allora, i doni spirituali come le lingue e altri doni incredibili vengono da Dio, sono doni che Dio dà, ma non è quello che definisce l'uomo, se è fedele o no. Quello che è importante è che l'uomo ami. Dunque, se tu riesci a parlare tutte le lingue, ma non hai amore, sei solamente un suono, sei solamente uno strumento, ma non ti vale niente. Infatti, versetto 2 dice, se avessi il dono di profezie, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede, in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Questo dovrebbe colpire forse più a casa, perché so che siete una chiesa berea, dunque una chiesa che si preoccupa della verità, e dunque studia le scritture, e dunque la conoscenza, la precisione, la fede possono essere cose che vengono esaltate tra di noi, forse più dell'amore. E bisogna stare attento anche a quello. Noi possiamo avere tutta la fede, ma se non abbiamo amore, secondo Dio, siamo niente. Cioè, quando Dio ci darà il premio, quando Dio calcolerà quello che abbiamo fatto nel nostro cammino col Signore sulla terra, se non c'è l'amore, anche se avevi tutta la fede, non ti valerà niente, non avrai un premio, sarai uno zero. Sono parole chiare, parole forti, ci dovrebbero far tremare. Perché penso, almeno io posso dire che io ho sempre onorato le persone che conoscevano bene la Bibbia più di ogni altra cosa. Infatti penso che è molto più facile rispettare una persona che viene da un seminario invece di una persona che non sa molto ma ama tanto e che fa tanto per il Signore e per le persone intorno a Lui. Invece Dio ci sta dicendo che davanti al Signore chi ha amore ha valore. Sapete, lo zero, se mettete tanti zero uno dopo l'altro, è sempre il valore, è sempre zero. Ma solamente quando c'è il numero uno davanti a tutti gli zeri, che gli zeri hanno un valore. E così un po' funziona con tutto quello che tu sei riuscito a fare nella tua vita. Se tu hai fatto tante cose, sono tanti zeri, ma solamente se abbiamo amore, allora quello che abbiamo fatto avrà un valore davanti al Signore. Dunque l'amore è un investimento per il futuro. Infatti dal versetto 8 al versetto 13, che non controlleremo, parla però, infatti, che paragona l'amore con la conoscenza, con la teologia, con l'interpretazione di profezie, con la fede, la speranza. Eppure tra tutte queste cose l'amore è la più importante. Perché? Perché è l'unica che è eterna. Avremo amore anche nell'eternità, quando invece la conoscenza, la profezia, la fede finiranno. Dunque, per Dio, l'amore che noi abbiamo è quello che Lui cerca. E poi il versetto 3 dovrebbe colpirci ancora più forte, perché dice: se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Qui dovrebbe essere difficile capire, perché non sono le persone che hanno più amore e compassione quelle che danno doni, che fanno elemosina e delle buone opere, che sono pronte a sacrificarsi. Eppure, secondo questo passo, ma anche tanti altri passi, e penso anche secondo la nostra esperienza, sappiamo che molte persone possono fare queste opere senza amore. È possibile farlo. Infatti è così che si falsifica l'amore. Infatti ci sono persone che possono fare queste belle azioni perché hanno un senso di colpa. Questo è il motivo, non è l'amore, ma si sentono in colpa, si sentono in debito. Allora fanno delle buone opere per cercare di vincere l'apprezzamento delle altre persone o anche quello del Signore. Ma forse alcuni lo fanno anche perché vogliono la lode da altri. Altre forse perché vogliono avere dei... Almeno in America funziona che se tu dai soldi a certe organizzazioni senza profitto, allora paghi meno tasse. Allora sono questi i motivi dove le persone danno, perché preferiscono darlo a un'organizzazione che allo Stato. Di nuovo, possono dare tanto, ma non c'è amore dentro. E secondo Dio, tutte queste azioni, anche se sono da di fuori, sembrano azioni di amore. Dio dice: io conosco il cuore, se non c'è amore non vali niente, non valgono niente. Io penso che anche nella nostra vita come cristiani, che abbiamo imparato a fare le giuste opere, perché sennò ci viene il fratello a rimproverarci, allora abbiamo forse creato una vita che dall'esterno sembra buona e piena di amore, ma all'interno non c'è niente. E Dio dice: non ti gioverà a niente. Infatti, il vero amore non si può falsificare, è molto molto più difficile. È qualcosa che viene dal cuore, non sono solamente azioni, non è solamente un sentimento, ma è qualcosa di molto più profondo. E solamente quelli che hanno l'amore di Cristo possono riprodurre l'amore di Cristo verso gli altri. Infatti, vedremo adesso nel versetto 4, versetto 7, come possiamo valorizzare noi stessi. Perché la domanda è chiaro, cioè la domanda è naturale, dice: ok, va bene, ho capito che l'amore è importante per il Signore, dunque voglio assicurarmi che nella mia vita c'è amore, ma come posso sapere se io veramente ho amore, ho veramente un valore davanti a Dio? E dunque i versetti 4 a 7, secondo me, ci spiegheranno cosa significa, ecco, avere l'amore di Cristo e come dimostrare questo amore verso gli altri. Dunque, leggiamo di nuovo piano piano questi versetti. Spero di forse aiutare un po' a capirli, però ricordiamoci che queste sono tutte azioni non a Dio, ma agli uomini, alle persone che stanno vicino a noi, perché ricordiamoci che il comandamento è di amare Dio, sì, con tutto il tuo cuore, il tuo tempo, le tue forze, ma di amare il prossimo come te stesso. Ed è lì che si vede veramente l'amore che noi abbiamo per il Signore, come noi amiamo gli altri. E dunque, mentre guarderemo questi versetti, pensate anche alle persone intorno a voi, che siano persone difficili da amare o facili da amare, vediamo se veramente abbiamo quell'amore, stiamo dimostrando l'amore del Signore a loro. Versetto 4. L'amore è paziente e benevolo. Li ho messi insieme perché nel greco è chiaro che stanno insieme. Infatti tutta la divisione che ho fatto è secondo la struttura del greco. L'amore è paziente e benevolo. L'amore, la pazienza lì viene dal verbo, da un verbo in greco, pezzo è macro, thumia, macro è lunga, thumia è rabbia o ira. E dunque non significa che uno che ha una ira lunga, ma che ci vuole molto tempo prima che l'ira scoppia o che l'ira comincia. Infatti Dio è così, no? Ci vuole molto tempo prima che l'ira di Dio si accende, è molto paziente. Dunque la parola paziente va bene in italiano, però è interessante che usa questa parola, lunga ira. L'idea è che un amore vero ci vuole molto tempo prima che perde la pazienza. Se tu ami una persona, se tu pensi di amare una persona, è importante vedere quanta pazienza hai, perché forse puoi chiamarla amore, ma secondo Dio non è amore. E un esempio che voglio usare proprio sono noi genitori con i nostri figli. Diciamo di amarli, nessuno può mettere in discussione l'amore dei genitori per i figli. Però sappiamo che perdiamo la pazienza come genitori, molto spesso. Secondo Dio non è amore. Perché l'amore che Dio ci richiede di avere, l'amore che Dio ha, l'amore che Dio è, e Lui ha tanta pazienza e vuole questo tipo di amore, perché possiamo farcela, perché abbiamo lo Spirito Dio dentro di noi. E dunque noi possiamo amare molto meglio che i genitori del mondo. I genitori, l'amore dei genitori è probabilmente l'amore più bello che esiste nel mondo all'infuori di Dio. Ma anche quello non si paragona con l'amore che noi possiamo avere per l'uno e gli altri con la forza di Dio. Dunque l'amore è paziente. Se tu hai davanti a te una persona che pensi di amare ma perdi pazienza, hai bisogno di ricalibrare la tua definizione di amore. Filippesi 4, versetto 5 dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Dobbiamo essere famosi per quanto gentili siamo. Per questo dice: l'amore è paziente e benevolo, vuole del bene, fa delle cose del bene. Penso che questo è interessante, che comincia con questo nella lista di tanti attributi dell'amore. Questo è quello che Paolo decide, lo Spirito Santo dice di cominciare: pazienza, è paziente ed è benevolo. Prima Corinzi 8 dice, versetto 1: la conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. È molto facile per noi che studiamo le scritture fare proprio il contrario di quello che le scritture ci incoraggiano a fare. È facile sapere così tanto che ci dimentichiamo di avere amore per il prossimo. E dunque questo è proprio per tutti noi. Ci dobbiamo ricordare che il più importante della conoscenza è l'amore, perché è così che edificheremo gli uni e gli altri. Il prossimo, versetto 4, dice: l'amore non invidia. Interessante questa parola, perché assomiglia molto a un'altra parola italiana. In greco è zeloi, che significa, molto simile alla parola zelo. Infatti la parola esattamente si dovrebbe tradurre: non desidera ardentemente, è un desiderio forte. Infatti è la stessa parola che viene usato nel capitolo 12, versetto 13, che abbiamo appena letto, che dice, capitolo 12, versetto 31, dice: voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. Questa è la stessa parola, però invece qui è stato tradotto invidia. Dunque preferisco la definizione più naturale, cioè un desiderio forte. L'amore, dunque, non ha un desiderio ardente, un desiderio forte. In che senso? Ma stiamo parlando ancora dell'amore verso gli altri. Cioè, quando noi vogliamo bene a qualcuno, quando noi amiamo qualcuno, mettiamo da parte i nostri forti desideri per fare quello che il nostro vicino vuole, che la nostra persona vicino a noi vuole. Non rimaniamo su quello che noi vogliamo, non mettiamo i nostri interessi prima, li mettiamo dopo. Filippesi 2:3 dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. E questo significa in tutti i sensi, cioè anche nelle nostre convinzioni, nelle nostre pratiche, nei nostri principi e priorità. Li mettiamo secondo posto e la persona che sta davanti a noi al primo posto. Non combattiamo per i nostri desideri, possono anche essere desideri buoni. Infatti sicuramente sta pensando a desideri buoni, perché non dovremmo mai avere desideri non buoni. Sicuramente non dobbiamo avere desideri con ardore per cose non buone. Ma anche quelle buone bisogna mettere da parte e amare la persona che c'è davanti a noi. Il terzo mucchio di descrizioni sull'amore è la fine del versetto 4 e anche versetto 5. Dice... e sono tutti cominciano col non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Ed è bello quando si legge nell'originale, perché vedi questo non è il verbo, non verbo, non verbo, in tutti questi 5-6 punti. Dunque è facile da capire che è tutto un pacchetto. Dunque, dice, prima dice non si vanta. In italiano, guardate nel dizionario per assicurarmi che stiamo parlando della stessa lingua, vantare significa parlare in modo da suscitare la loro ammirazione, l'ammirazione degli altri. L'amore, quando tu ami una persona, se veramente ami una persona, tu non sei il centro dell'attenzione. Non parli di te così che la persona dice bravo, sei veramente grande. No, l'amore non fa così. Dunque se tu pensi che ami la persona che ami, ma sei sempre tu il centro dell'attenzione, veramente non è amore. Forse l'altra persona ti dà l'attenzione che vuoi e dunque ti senti amato, quello è amore vero. Ma tu non stai amando quella persona. Infatti penso che molti si confondono nel mondo su cos'è amore. Pensano che essere amati è quello che hanno bisogno. E dicono io amo quella persona perché si sentono amati. Ma molte volte non danno quell'amore o quell'attenzione al prossimo come l'amore vero richiede. Il secondo è non si gonfia. E questo è interessante, è veramente così nel greco l'idea di gonfiare. E penso che è chiaro, anche se è un po' un'illustrazione, cioè l'amore non si gonfia, non vuol far sentire la sua superiorità davanti alle persone. Un po' anche con la parola arroganza, no? Non è arrogante l'amore. L'amore vero mantiene la persona in umiltà. Poi dice, non si comporta in modo sconveniente. Questo ha a che fare con quando ci comportiamo in modo che disprezziamo i sentimenti di un'altra persona. Un amore vero si preoccupa di quello che la persona vicino pensa o sente e mette da parte quello che si sente dentro, in modo da rispettare la persona che ha vicino. Prima Corinzi 9, che sono poi un po' di capitoli indietro, versetto 12 dice: ma non abbiamo fatto uso di questo diritto, è Paolo che sta parlando per se stesso e anche degli altri missionari con lui, dice: anzi, sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. E la ragione che Paolo faceva questo e gli altri facevano quello era perché amavano le persone a cui predicavano il Vangelo. E loro, anche se avevano i diritti di fare cose in un modo diverso, cose in un modo più facile per loro, decisero di non farlo per non creare nessun ostacolo al Vangelo di Cristo. Questo è amore vero, questo è amare le persone. E poi dice, ancora nel versetto 6, dice, e non cerca il proprio interesse. In realtà la parola interesse non esiste, dice in greco semplicemente non cerca il proprio. Penso che è ancora più generale, nel senso che non cerca le cose per se stesso. Giacomo capitolo 4, versetto 2 e 3 dice così: voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. È chiaro che non possiamo, Dio non ha interesse di ascoltare le nostre preghiere quando ha a che fare con quello che a noi piace. Quello non è amore, questo è amore di se stesso. Dio vuole che noi amiamo le altre persone e che ci preoccupiamo dell'interesse delle altre persone, di quelli che stanno vicino a noi. Questo è vero amore. Questo diventa molto più difficile quando ha a che fare con quello che è giusto e sbagliato. Per esempio la giustizia, i diritti dell'uomo adesso sono molto predicati nel mondo, sin dai bambini più piccoli, che è buono, c'è merito in quello, però dobbiamo stare attenti che non viviamo per queste cose, perché l'amore è proprio il contrario, non vive per la giustizia personale, per i suoi diritti. Ma nonostante il fatto che forse hai ragione, devi cedere, devi sacrificare quello che ti è dovuto per amore, per il bene dell'altra persona, per fare come l'altra persona vuole. Dunque, una persona che veramente ama è pronto a prendere su di sé anche la colpa che non è sua. Ci avete mai pensato? Così ha fatto Gesù. Lui ha preso la colpa che non era sua. E non ha detto, sì, ma io non l'ho fatto, però... No, l'ha preso completamente e il padre l'ha colpito con tutta l'ira che aveva. Dunque, abbiamo un esempio da Gesù. Questo è il vero amore e vuol dire che possiamo farlo anche noi. Perché? Non perché siamo perfetti, ma perché lo Spirito Santo vive in noi ed è la stessa potenza che ha mantenuto Gesù sulla croce. Dunque possiamo farcela, possiamo cercare l'interesse degli altri e non la nostra giustizia. L'altro, il prossimo è non si inasprisce. E questo ha a che fare con quello che le altre persone possono fare contro di me. Cioè, se l'altra persona dice o fa cose che mi potrebbero offendere, io non mi offendo. Non si attacca a me, ma si scivola da quello che... Tutte le cose che fanno contro di me scivolano e non mi inasprisco. L'unico altro passo nella Bibbia dove questo verbo è usato è in Atti 17:16, quando Paolo stava in Atene, mi sa, sì, e diceva: mentre Paolo lì aspettava ad Atene, lo spirito si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Questo è lo stesso verbo. Dunque è questa acidità, questa schifezza da quello che stava succedendo e gli dava proprio fastidio da dentro. Allora questo era per quanto riguarda la città e gli idoli, non era per quanto riguarda le persone, perché il vero amore non ha che vedere, non c'è niente che una persona può fare che sia così schifosa che io non posso più amarla. Un vero amore ha compassione proprio perché le persone hanno bisogno di aiuto. E l'ultimo in questo pacchetto, diciamo, non addebita il male. Questo è facile da capire. Praticamente questa parola viene usata proprio per la matematica, per la finanza, cioè si fanno i conti e si tengono i conti, la storia, così che sappiamo quanto è stato speso e quanto è stato usato. L'amore non fa così. Non tiene i conti di quello che tu hai fatto contro di me. Non significa che ti devi dimenticare, ma non li usi domani per un'altra accusa o per ricatto o per giustificarti. L'amore vero non li usa, sa che tu hai fatto del male contro di me, per esempio, ma io decido di lasciarlo e non di aggiungerlo sulla lista di pazienza. Dunque, l'amore vero è molto più profondo di quello che il mondo dà. Però non è finito. Versetto 6 ci dice su cosa gode. Dice: non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. E se si legge così da solo sembra molto generale, però io penso che ha a che fare ancora con le persone che hai accanto a te. Cioè, l'ingiustizia delle altre persone, o le cose che fanno, i peccati che fanno, molte volte ci piace sentirle. Un esempio, penso che avete l'esperienza, è con Facebook. Molte volte ci interessa sapere quali sono le cose più brutte che sono successe, o i titoli più drammatici ci attraggono, perché questo fa parte della nostra natura. Ma ci piace ancora di più se le persone che fanno cose non buone, non giuste, sono persone che noi amiamo. Ci piace sentire che le cose non vanno bene per una persona che non amiamo. Quando invece, quando abbiamo a che fare con persone che amiamo, speriamo sempre il bene, non vogliamo che fanno delle cose sbagliate. Il vero amore non trova gioia in quello che è sbagliato, in quello che le altre persone fanno di sbagliato. Dunque, l'ingiustizia che le persone fanno non è qualcosa che ci godiamo, se no non si chiama amore. Ma invece è proprio la giustizia. Giustizia cos'è? Tutto quello che una persona fa secondo le scritture. Dunque, se una persona vive secondo le scritture ci dà gioia. Perché? Perché noi amiamo la persona. Dunque, questo è amore. Non si gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Trova gioia in quello che la persona fa di buono. Io per questo mi sono anche tolto dalle cose sociali, come si chiamano? Dai social, ok, dai social. Mi sono tolto perché invece c'era un godere, cominciando con le foto delle persone che mettevano che forse non erano giuste, fino anche alle cose che dicevano, anche quando le lamentele c'era un certo tipo di la parola è entertainment, che non mi viene in italiano. Trattenimento. Infatti, quando avevo del tempo, quello facevo. E lì ho capito anche che non è buono. Questo non è amore. Grazie. Poi il versetto 7 dice, questo è anche bello nel greco, perché vedi la parola ogni cosa nel greco, come nell'italiano. Dunque, sono quattro cose. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Dunque, questi quattro dettagli è per ogni cosa. Il primo è soffre ogni cosa. In realtà questo verbo significa coprire in silenzio. Coprire. Non è la parola soffrire, per esempio quando Gesù ha sofferto, è un'altra parola. In greco è proprio coprire in silenzio. Ha a che vedere molto con altri versetti, per esempio 1 Pietro 4,8 dice: soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Anche Proverbi 10,12 dice: l'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa. Ogni cosa si può coprire con l'amore. Dunque, il contrario è questo: l'amore che, o quello che noi chiamiamo amore, ma cioè la persona che evidenzia tutte le colpe dell'altro, non è amore. Se una persona che va a caccia degli errori dei tuoi fratelli e di tue sorelle, non è amore. È giusto forse, sei giusto, conosci bene la verità, sai distinguere il male e il bene, ma non è amore. L'amore copre ogni cosa. Il secondo in questi quattro è crede ogni cosa. E questa è veramente la parola credere che viene usata per i credenti. La stessa parola. Dunque, fidarsi, porre fiducia, aver fede. È proprio questo che è chiamato. L'amore si fida. Il contrario sarebbe sospettare. L'amore non sospetta, non sospetta la sincerità dell'altra persona. Sì, è vero, può darsi che hai tante ragioni per sospettare, perché l'ha fatto già 2 o 3 volte, e mo ha chiesto scusa, probabilmente lo farà di nuovo. Ma l'amore decide, sapendo tutto questo, di credere comunque e di fidarsi. È pronta a farsi male perché c'è amore. Dunque è pronta, una persona è pronta a fidarsi perché lo ama. Non perché è stupida la persona, ma perché lo ama. Il terzo è spera ogni cosa. Una persona, se io amo mio figlio, amo, non so, per esempio io ho anche degli zii, scommetto che voi lo sapete, che non sono credenti, l'amore spererà fino in fondo, continua a sperare, non si dà per vinto, non, anche se quest'altra persona continua a fare una decisione sbagliata dopo l'altra, l'amore vero spera che un giorno farà la giusta decisione. Però non è facile, per quelli che l'hanno sperimentato, non è facile amare persone che continuamente fanno le scelte sbagliate. Sembra che ci deve stare un limite, che bisogna dire no, basta, non ce la faccio più. E quello non è amore. Ma l'amore vero spera e aspetta. E l'ultimo è sopporta ogni cosa. Questa parola è proprio usata per esempio, proprio come in italiano, sopporta, cioè come l'atleta che riesce a correre una lunga distanza, anche se ha dolori nei muscoli e sembra che non riesce a farcela più, ma continua a mettere un piede davanti all'altro nella corsa o in qualsiasi sport che sta facendo. Ma è la stessa cosa che succede anche nella nostra vita quotidiana, penso che tutti sappiamo cosa significa sopportare. Così è l'amore, sopporta le persone che fanno del male. Dunque, con questa lista, penso che è chiaro che un amore del genere è impossibile averle da dentro di noi. Il mondo non la conosce, ma il mondo ha molta sete per un amore vero. Si cerca, se fate una ricerca in internet per le canzoni più famose sull'amore, dai testi che leggereste capite che non è per niente amore secondo quello che Dio dice, ma è molto superficiale. Prima Giovanni 4, 7, 8 dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dunque ce la possiamo fare. Noi che abbiamo conosciuto il Signore possiamo amare. Abbiamo lo Spirito di Dio dentro, dunque possiamo farcela. Ed è questa la bellezza. Se noi amiamo così, abbiamo la garanzia che veramente siamo salvati. Ma se sei uno di quelli che dice no, io non riesco ad amare in questo modo, forse dovresti riconsiderare se hai lo Spirito di Dio dentro di te o no. Perché invece sì, con l'aiuto del Signore si può amare in questo modo. La domanda è: chi è allora la persona che dobbiamo amare? Questa è stata proprio una domanda che uno gli ha fatto a Gesù, in Luca 10. Lui disse, quando Gesù gli chiese a questo giovane qual è il comandamento più alto, dice: ami il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Ci aveva azzeccato proprio. Versetto 28 dice: Gesù gli disse, ha risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, il giovane, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Non era una domanda sincera. Però è una domanda che possiamo farcela anche noi, cercando di evitare di amare quella persona che sta vicino a noi. Perché la risposta è qualsiasi persona che sta vicino a noi. Le persone che stanno vicino a noi non le abbiamo scelte noi, sono state date da Dio. Può essere al lavoro, può essere a scuola, in famiglia, E quelle sono le persone che siamo chiamati ad amare. E voglio finire con Romani 13:8 che dice: non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Dunque, i doni spirituali sono la responsabilità di Dio, Lui li dà ai credenti, ma l'amore per il prossimo è la responsabilità di tutti noi che abbiamo conosciuto Dio. Ok, grazie.